Ecologia, scienza, conoscenza. Micron Hertz, la divulgazione scientifica on air, un programma a cura di Radiofonica e rivista Micron.
Hertz inizia, il programma che vi vuole raccontare la scienza in modo giovane, divertente, simpatico e tra l'altro inizia con un ospite di eccezione, un giornalista scientifico che ci aiuterà a capire come si sbugiardano le bufale in ambito scientifico. Sto parlando di Pietro Greco, ma non solo. In questa puntata ricchissima di contenuti abbiamo anche Francesco Aiello di ARPA Umbria, Micron, rivista di divulgazione scientifica, e abbiamo anche il nostro pubblico di giovani studenti al primo anno di scienze della comunicazione. La tematica di oggi, Francesco, qual è?
Oggi parliamo di fake news, parliamo della scienza e i tempi delle fake news. Cercheremo di capire, grazie a Pietro, oppure tracciando un po' la storia di questo argomento, da quando esistono, cercando di capire che l'idea di queste bufale nella scienza non è solo figlia dei social network, ma è sempre esistita. E cercheremo anche di analizzare questo fenomeno e le chiavi per cercare di mettere una pezza o risolvere e dare gli strumenti a un lettore, a un utente, per andare alla ricerca della notizia giusta.
Ecologia, scienza, conoscenza. Micron Hertz, la divulgazione scientifica on air, un programma a cura di Radiofonica e rivista Micron.
Direi proprio di iniziare. Abbiamo introdotto prima brevemente Pietro Greco. Ecco, ti chiederei subito, le fake news in realtà non sono, questo termine inglese ci fa pensare che sia una cosa piuttosto recente, però in realtà non è così.
No, non è affatto così. Intanto salve a tutti e grazie per l'invito. No, certamente le fake news non sono una novità, ma molto spesso venivano utilizzate anche in ambito militare per sviare il nemico e, come dire, la comunicazione è uno degli aspetti anche militari, diciamo, strategici. Nessuno, però, insomma, è qualcosa di molto importante. Da sempre la falsa notizia viene utilizzata per alcuni fini. Molto più di recente i psicologi hanno classificato alcuni tipi di fake news. Chiamiamole bugie, diciamo, che forse è più comune come parola e più accessibile a tutti. Allora, ci sono tre tipi di bugie. Una è la bugia nera. La bugia nera è quando mia madre scopre che qualcuno ha preso la marmellata, sono stato io e incolpo mia sorella. E quella è una bugia nera perché cerco di salvare me stesso e di incolpare un altro. Poi ci sono le bugie bianche. È stata mia sorella, ma per evitare che mia madre punisca mia sorella, io non voglio, mi accuso, anche se non sono stato io. Quella è una bugia bianca, perché è una bugia detta per salvare qualcuno. Poi esiste un terzo tipo di bugie che oggi sono molto molto frequenti su tutti i mezzi di comunicazione di massa, a cominciare dai social network, ma non solo, che sono le cosiddette bugie blu. Le bugie blu sono uno strano tipo di bugie che non sono né nere né bianche, però appunto vengono dette sapendo che sono bugie, ma vengono dette per rafforzare l'identità di gruppo. Cioè, io non la dico per un vantaggio mio, non la dico per un vantaggio di una singola persona, mia sorella che ha rubato la marmellata, ma la dico per il mio gruppo, sia esso un gruppo politico, sia esso un gruppo ambientale per esempio, oppure un gruppo nazionalista, non antinazionalista, insomma l'identità di gruppo. Faccio un esempio, diciamo, che sia chiaro a tutti. C'è stato di recente un presidente di una importante nazione di questo pianeta che è stato eletto grazie ad una serie di bugie. Ecco, le bugie che lo hanno portato ad assumere questo incarico di estrema responsabilità sono del tipo bugie blu. È chiaro che noi ascoltandole diciamo, ma cosa sta dicendo questo? Sta contravvenendo a quello che la scienza sa, che la gente sa, dice un sacco di bugie per l'appunto. Ma hanno cementato una identità di gruppo o di gruppi tali che, diciamo, questi sono diventati maggioranza o quasi maggioranza.
Per esempio, durante la Brexit si è detta di tutti i colori, i partiti, penso all'UKIP guidato da Nigel Farage, per esempio, andava in giro a dire che i fondi che destinavano l'Inghilterra, il Regno Unito doveva destinare all'Unione Europea, in realtà se avesse vinto la Brexit sarebbero finiti invece alla sanità nazionale. Poi si è scoperto che in realtà non era assolutamente vero, eppure ha impostato una campagna di comunicazione, resterà veramente impressa nella memoria di tutti quanti l'immagine sugli autobus inglesi del claim appunto di rivogliamo indietro la nostra sanità nazionale. Però effettivamente i social media, ma in generale i mezzi di comunicazione, i nuovi mezzi di comunicazione, proprio perché sono dinamici, veloci, arrivano ad un pubblico che è estremamente generalista, rischiano di diffondere in brevissimo tempo però ecco delle informazioni imprecise, volutamente o no, che però influenzano e hanno un impatto e una ricaduta a livello proprio di domino.
No, certamente, intanto le fake news sui social media o sui mezzi di comunicazione di massa effettivamente sono presenti, diciamo, è inutile negarlo. E tuttavia non penso che siano il carattere prevalente di questi mezzi. Voglio dire, è chiaro che quando ci troviamo di fronte a nuovi mezzi, il primo impatto è quello di un uso banale, ma poi c'è una maturazione. Faccio un esempio, diciamo, un po' storico, data l'età, diciamo, io ricordo ai miei tempi, diciamo. Platone narra di un faraone che aveva a che fare con un dio che aveva inventato l'alfabeto. E il dio si presenta al faraone in Egitto e il dio gli dice: guarda che cosa bella che ho inventato, adesso tutto può essere scritto e quindi tutto può essere ricordato. E il faraone gli dice: no, tu hai inventato una cosa bruttissima, perché così la nostra memoria viene persa, perché noi, quando non avevamo questo tuo strumento che hai messo a disposizione, questo mezzo di comunicazione di massa che ci metti a disposizione, eravamo obbligati a ricordare, quindi esercitavamo la nostra memoria, e adesso non lo faremo più, quindi diventeremo tutti un po' più sciocchi. Ora, il faraone non aveva tutti i torti, perché è chiaro che quel mezzo di comunicazione di massa così straordinario come è stato l'alfabeto scritto, insomma, ha rivoluzionato la società anche in termini di potere. Gli scribi in Egitto, grazie all'alfabeto, sono diventati potenti rispetto a chi non sapeva scrivere. Però l'equilibrio anche sociale si è ricomposto dopo qualche tempo a un livello più alto. Cosa voglio dire con questo? Cioè che più presto che tardi anche i social media, anche i mezzi nuovi ricomporranno un equilibrio ad un livello più alto. Intanto perché consentono di portare una quantità enorme, praticamente infinita, di informazione ad un numero incredibilmente alto di persone. Se noi consideriamo che solo 100 anni fa soltanto l'1-2% della popolazione in Europa aveva accesso alla più alta educazione, insomma alla laurea eccetera, e oggi in Corea del Sud il 70% di voi, dei giovani, come i nostri ascoltatori, si laureano, capite che siamo di fronte ad una società completamente diversa, e queste persone che hanno una laurea hanno a disposizione in ogni istante una quantità di informazione straordinariamente alta. Ovviamente all'interno di questa informazione ci sono anche le fake news, ma sempre per tornare, diciamo, ai tempi antichi che mi sono più consoni, e quando è stata inventata la stampa, caratteri mobili, alla fine del 400, e che cosa è successo? Che molte persone hanno storto la bocca, dicevano: ma guardate tutti i libri che escono, non esce solo la Bibbia, ma escono delle fake news, cioè dei libri brutti, trash, perché ci raccontano le cose brutte, di astrologia, di medicina, ciarlatani e quant'altro. Abbiamo inventato una cosa che è cattiva, diciamo, perché promuove soprattutto, oggi le chiameremo fake news. Non era vero. Se voi pensate che Galileo Galilei nel 1610 pubblicò un libretto che andò venduto in termini di 550 copie. Si chiamava il Sidereus Nuncius. Bene, di quel libretto noi ci ricordiamo ancora, che ha cambiato la nostra visione del mondo, quel libro, e di tutta la letteratura trash che c'era intorno nessuno si ricorda più, giustamente, diciamo. Così succederà da qui, non dico a 400 anni, ma da qui a 4-5 anni, di tutta le fake news che veicolano sui mezzi di comunicazione di massa nessuno si ricorderà più, mentre cominceremo a riconoscere i Sidereus Nuncius.
Ecologia, scienza, conoscenza. Micron Hertz, la divulgazione scientifica on air, un programma a cura di Radiofonica e rivista Micron.
Questo sicuramente avviene perché si opera un'azione di debunking sostanzialmente di queste notizie, però da due diversi, secondo me, approcci. Uno sicuramente deve essere quello dall'alto, in cui direttamente le piattaforme, i media appunto in generale, devono controllare e verificare le fonti o i contenuti. Dall'altro però è importante anche dotare gli utenti degli strumenti per poter riconoscere, capire se effettivamente una notizia è attendibile oppure no. Qualche giorno fa con Francesco stavamo parlando di quanto in televisione, nei programmi, in qualsiasi oramai tipo di programma, si faccia ricorso all'uso dell'esperto che viene, ci racconta per esempio che mangiare solo carote ti fa perdere un sacco di chili, però mantieni una forma tonica superba. Ecco, da questo punto di vista, fornire gli strumenti invece a chi ascolta, a chi guarda, a chi legge, sia fondamentale per riuscire a capire se effettivamente l'autorità della fonte è attendibile oppure no. Non so se vuoi intervenire.
I problemi sono molti sulla diffusione delle notizie false. Secondo me, come diceva anche Pietro prima, il vero problema è considerare, dare le colpe, trovare l'assassino col coltello adducendolo ai social, perché le bufale sono sempre esistite. Pensiamo quando in Inghilterra uscì su The Lancet, che era, è ancora tuttora la rivista scientifica di medicina più importante, uno studio che parlava di vaccini e morbillo, collegando la vaccinazione all'insorgenza dell'autismo. Non eravamo ai tempi di Facebook, che era molto lontano, non c'erano i 140 caratteri di Twitter. La ricerca fece molto clamore perché questo medico inglese correlava la vaccinazione all'insorgenza dell'autismo. E cosa successe? Che in Inghilterra molte famiglie cominciarono a non fare vaccinare i propri figli. Qualche anno dopo si scoprì che questo medico era un sedicente, era al soldo di altre case farmaceutiche, aveva inventato completamente lo studio. Solo che ormai il passo era andato oltre, si era così radicata la notizia che in molte era subentrata l'idea che il vaccino facesse insorgere l'autismo. Ed ecco uno dei problemi, che sui social, ed è questa la fortuna dei social, la notizia dura poco. Poi, come dicono alcuni studi pubblicati da poco, esce il sistema delle tifoserie, quindi quando esce quella notizia pure falsa si instaura questo sistema e quindi si perde e ce la scordiamo. Il problema è quando escono degli studi, come è stato a quel tempo in Inghilterra, e avere la capacità, qua i giornalisti devono essere i primi, ma forse prima di tutti, poi Pietro lo spiegherà meglio, devono essere gli scienziati, i ricercatori che devono uscire, come ripete spesso Pietro, dalla Torre d'Avorio, a spiegare perché quello studio è sbagliato, perché quel ricercatore ha dato quei dati. Sempre in Inghilterra si racconta quando uscì la pillola per l'aborto, che tutti i giornalisti incominciarono a titolare dicendo: la pillola per l'aborto aumenta l'insorgenza del cancro alla cervice del doppio. Poi alla fine, vedendo i numeri, i giornalisti erano stati un po' troppo sufficienti. Il doppio era determinato che si passava da 1 su 20.000 a 2 su 20.000, quindi non era il doppio, andando a calcolare la percentuale. La chiave sta proprio in questo: giornalisti e scienziati non devono aver paura e dei nuovi mezzi, ma soprattutto non devono aver paura della comunicazione, e aiutare, essere una guida per il lettore, per l'utente, a capire dove c'è la notizia falsa, dove è stata trattata male, e anche avere il coraggio di ritornare sulla notizia quando è stata data sbagliata, che è stata letta molto velocemente.
Tu volevi aggiungere qualche cosa?
Ma sì, insomma, volevo riprendere un po' le cose che avete detto voi, ricordando insomma i due canali su cui bisogna agire per ricomporre quell'equilibrio più alto di cui parlavamo prima. In questo momento penso che sia praticabile, si debba praticare soprattutto quello che potremmo definire il bottom up, cioè dal basso. È chiaro che, in altri termini, dobbiamo trovare le palestre dove allenare il senso critico delle persone per tentare di capire, diciamo, di discernere il grano dall'olio, si sarebbe detto in un altro contesto. Cioè, bisogna capire quali sono le fonti attendibili e quali sono le fonti, diciamo, che bisogna acquisire con molta maggiore prudenza. Questa è la scuola nel suo in particolare, ma la società nel suo complesso. Cioè, questa idea della ricerca dello spirito critico deve essere una ricerca sistematica che parte dalla scuola, che coinvolge l'intera società. Questa è praticabile. L'altro canale a cui tu accennavi, che è quello del top down in qualche modo, cioè di una selezione a monte delle notizie da dare, quella la trovo più difficile, in particolare sui social media, perché in questo momento sui social media il professionismo, che con tutti i suoi errori in passato faceva da filtro, i sociologi esperti di scienza della comunicazione lo chiamavano Mr. Gate, che è un insieme di persone che selezionano le notizie da dare. Beh, intanto sui media tradizionali Mr. Gate viene accompagnato da tutta una serie di altre persone, tra cui ha un ruolo spiccato Mr. Marketing, perché oggi la gran parte delle risorse dei mezzi di comunicazione di massa tradizionali, dal cartaceo al televisivo, vengono dalla pubblicità. Per Mr. Marketing non è importante che una notizia sia vera, verosimile o falsa, quello che importa è che rompa il muro dell'attenzione, in modo che il messaggio pubblicitario passi. E quindi, insomma, c'è questo problema. Ma l'altro problema sui social media e sui nuovi mezzi di comunicazione di massa è che molti utenti si sono trasferiti dal cartaceo, dal televisivo, anche dal radiofonico forse un po' meno, si sono trasferiti su internet, e però non si sono trasferite le risorse. Il problema è che si sono trasferiti gli utenti, ma non si è trasferita la pubblicità, per esempio. Allora questo fa sì che non ci siano a sufficienza dei professionisti della comunicazione, e che quindi quel Mr. Gate di cui parlavamo prima è un po' meno professionale, diciamo, sostanzialmente. E non vedo una soluzione a breve, a meno che non si trovi una qualche formula in grado di conferire risorse non a pochi monopoli mondiali, ma alla grande maggioranza di promotori, diciamo, di produttori di conoscenza che vanno sui nuovi media. Questo è un po' il problema.
Certo, io la butto là, potrebbe tagliare la testa al toro facendo effettivamente una buona educazione scientifica fin da piccoli, ma veramente, cioè iniziando fin da piccoli a cercare di capire cosa può essere verosimile e cosa no. E da questo punto di vista, purtroppo lo spazio che magari spesso a scuola viene dedicato appunto alla scienza non è tantissimo, viene un po' tirata là, perché comunque sicuramente le ore di laboratorio vengono anche affrontate in modo molto teorico, e non si passa invece l'idea dell'esperimento, cioè il fatto di provare, che non è solo teoria ma che c'è una pratica, che c'è possibilità di verificare, che quindi c'è un metodo dietro. Questo è il punto, ecco.
Micronerds presenta La Flashcensione, i migliori libri sulla scienza in meno di 40 secondi.
Oggi su Micronerds, per la rubrica Letture e Visioni, parleremo del libro L'etica del ribelle. È un dialogo tra Pino Donghi, semiologo e scrittore, e Giulio Giorello, filosofo ed epistemologo. Si parla di scienza e rivoluzione, due termini che nella storia del pensiero hanno camminato di pari passo e accompagnato due concetti fondamentali: quello di scienza, nel senso di metodo, rigore, disciplina; quello di rivoluzione, che afferisce invece al campo del non controllato, dell'oltrepassamento di schemi e modelli. Una rivoluzione scientifica non può che nascere dalla rottura di un modello acquisito, il quale ne risulta essere dunque il fondamento. Essa mira alla costituzione di un nuovo schema, che a sua volta darà vita ad anomalie che avvieranno il nuovo processo di ripensamento. Nel libro si affronta il problema se le rivoluzioni scientifiche possano avere delle affinità con quelle politiche. Entrambe sono trasformazioni delle idee, ma modificano anche la prassi, sono insomma sia teoriche che pratiche. In fondo, fa notare Giorello, il termine rivoluzione in senso politico e scientifico significa letteralmente movimento ciclico, che ne evidenzia l'originario significato astronomico. Il libro tocca i temi della conoscenza, della scienza e della politica. Quando si cerca di quadrare il cerchio su questi concetti è necessario ripercorrerne i passi storici, non mancando di mettere in gioco i protagonisti e gli osservatori. Il risultato è una discussione sul mondo della scienza e della sua storia ragionata dal punto di vista della riflessione filosofica. L'etica del ribelle, intervista su scienza e rivoluzione.
I focus di Micronerds, la scienza in pillole. Chi è?
Io.
Io chi?
Io, l'esperto che risponde.
Domande dal nostro pubblico. Chi sei?
Io mi chiamo Amida e sto al primo anno di scienze della comunicazione. E io mi chiedevo, creando appunto un'educazione alle bufale, non si formerebbero dopo delle bufale migliori?
Beh, questo ovviamente è un rischio. Ci sono molti esempi anche nell'ambito della storia della scienza di bufale costruite con grande talento. Però non abbiamo altra possibilità che sviluppare, allenare il nostro spirito critico e quindi cercare di capire anche dove si annidano sostanzialmente queste bufale, diciamo, particolarmente ben confezionate. La scienza ha un metodo, cioè la scienza non ha un metodo per eliminare le bufale in sé, ma per capire in tempi relativamente brevi se quella è una bufala o meno. E qual è il metodo della scienza? Veniva prima detto, è l'insieme di quelle che Galileo chiamava le certe dimostrazioni, quindi le teorie che non sono le idee, diciamo, intorno, ma sono le teorie ben argomentate, soprattutto sostenute possibilmente da un apparato matematico importante, e poi sono le verifiche sperimentali. Allora, se non c'è un costante aggancio ai fatti, ogni tipo di argomentazione è molto debole. Sempre tutte le argomentazioni, tutte le idee che vengono proposte devono essere verificate sulla base dei fatti conosciuti. Allora, questo è lo strumento per allenare il nostro spirito critico e anche per tentare di capire le più sofisticate manipolazioni, che ci saranno sempre.
È come quando ci prendiamo un virus e poi dopo magari, cioè, questo virus continua a circolare e però noi non ce lo riprendiamo, magari se lo prendono i nostri amici, ma noi l'abbiamo già preso, per cui non ce lo riprendiamo. Prendiamo qualcosa di nuovo.
Certo.
Quello che manca adesso, secondo me, per quanto riguarda le piattaforme social, forse è un codice che ci permetta di capire come funzionano. Manca un'educazione all'uso corretto del mezzo, ecco. Mentre la radio, anche le web radio, che sono più giovani, però comunque la televisione, la carta stampata, hanno un loro codice di condotta. Manca questo perché ovviamente è un fenomeno estremamente recente che si è diffuso in modo esponenziale, ma ancora una volta manca educazione all'utilizzo del mezzo.
Una precisazione, poi una domanda a Pietro. Secondo me il problema è questo, che quando la notizia arriva sui social si ha l'idea che se appare vuol dire che è giusta. Cioè, se io sulla mia bacheca ho la notizia presa da un giornale, vuol dire viene da una testata, quindi vuol dire che è seria, vuol dire che è verificata. Ed è lo stesso problema quando noi cerchiamo su Google. Quando scriviamo una parola o un argomento, noi prendiamo la prima stringa che ci dà Google, il primo risultato, pensando al primo risultato di Google, perché lo paragoniamo a quando cerchiamo il ristorante, ci dà il numero, quindi è stato utile. Invece non è così, perché il sistema di algoritmo di Google non dà il risultato più giusto, non dà la fonte più attendibile, ma ragiona in base a dei tag, in base a delle pubblicità dietro, che portano a falsare il risultato.
E anche alla popolarità della pagina.
Alla popolarità
della pagina. Però popolarità non vuol dire autorevolezza.
Assolutamente, ed è uno dei problemi quando in televisione soprattutto vengono chiamate delle persone popolari a parlare di argomenti scientifici. La scorsa primavera fu chiamata una trasmissione, facciamo il nome, virus su Rai 2, Red Ronnie, a parlare dei vaccini. E cosa era successo? Red Ronnie stava in studio, aveva tutte le grandi possibilità di avere la platea per sé, parlò per circa mezz'ora di vaccini, spiegando tutti i problemi scientifici dei vaccini, nominando i metalli, nominando le morti, cioè notizie tutt'altro che false. L'unico esperto, che è un esperto, che è Burioni, che è un medico che negli ultimi anni si sta spingendo molto nella lotta alle fake news in ambito medico, era relegato in uno studio e non parlava sostanzialmente, quindi non riusciva a contrastare il protagonista di quel momento. Red Ronnie ha avuto una platea di circa 40 minuti e poi il giorno dopo, io sono stato fra quelle persone, molti hanno scritto un pezzo cercando di smontare punto per punto Red Ronnie. Però il video della sua presenza, quando parlava di morti, quando parlava di bambini ammalati, ormai aveva preso il via. Detto questo, quando si parla di fonti accreditate o il giornale, se va bene o altro, una delle cose che viene riportata anche da testate estere è l'idea di mettere una sorta di stemma su dei giornali che si marchiano di aver dato notizie false o essere stati vittime delle fake news. La mia domanda a Pietro è proprio questa: secondo te è giusto marchiare dei giornali che hanno sbagliato?
Ma tutto sommato penso di sì, ognuno poi deve raccogliere quello che ha seminato, e quindi è giusto che se ha seminato male raccoglie delle cattive piante, quindi lo stigma un picco, insomma, senza esagerare. Però in generale io non credo in, cioè, vanno bene, ma non credo che questo sia lo strumento principale. Intanto la miglior cosa è ignorarli. Noi abbiamo un grande strumento, trasmissione come quello che tu hai indicato, che chiamano come esperto a parlare di vaccini
un disc jockey.
Beh, noi abbiamo uno strumento, non le guardiamo più. Le fake news non sono presenti sui social media, e appunto tu parlavi della televisione, quindi in molti programmi televisivi purtroppo sono programmi in cui le fake news vengono veicolate molto facilmente. Io ripeto, diciamo, le strade sono due: da un lato allenare fortemente lo spirito critico, in modo che l'indomani di una trasmissione di queste, seguita, che so, da 1 milione di spettatori, ci siano 2 milioni di proteste. Diciamo. E poi soprattutto, come subordinata almeno momentanea, quello di agire in maniera sempre professionale anche sui social media. Ripeto, fino a quando non ci saranno risorse sufficienti, allora la professionalità sui mezzi di comunicazione di massa nuovi non sarà particolarmente diffusa. Non è che sia necessaria, diciamo, il comunicatore professionista, però è bene che ci sia, soprattutto che sia indipendente da qualsiasi altra fonte. Ecco, diciamo, una cosa che deve fare per esempio il giornalista scientifico non deve essere l'araldo della scienza, ma deve essere a sua volta un critico della scienza.
Quando si parla di fake news in generale, magari diventa anche più facile riuscire a smascherarle, perché si fa appello a quella che è la cultura generale di una persona, molto spesso anche al buon senso, no? Se leggi una notizia che viene da Il Fatto Quotidiano, magari capisci che non è Il Fatto Quotidiano, gli richiama la grafica, però è ovvio che, insomma, lo riesci a capire. In ambito scientifico, proprio perché purtroppo è sempre stata relegata in un ambito separato dalla cultura generale, purtroppo diventa difficile riuscire ad avere gli strumenti che appunto ci possono permettere di base di capire prima di tutto se è attendibile oppure no. E il fatto che lo scienziato non sia riuscito a intervenire in trasmissione per smontare in modo semplice, comprensibile veramente da chiunque, non solo da chi abbia una formazione scientifica, quindi alla base, le bufale montate da Red Ronnie, è secondo me parte di questo problema. C'è una responsabilità, secondo me, anche di parte della comunità scientifica. Quanto è importante, cioè quanta è la responsabilità però della comunità scientifica?
Questo è un aspetto molto molto importante, non unico, ma molto molto importante. Faccio una premessa però, diciamo, la comunicazione della scienza in una società che è informata di scienza, cioè che vive sulla scienza. Oggi viviamo nella cosiddetta società della conoscenza, che è una società che innova continuamente prodotti e processi, e questa innovazione è condotta soprattutto sulla base delle nuove conoscenze scientifiche. Il motore primo della nostra società è la scienza. Ora, in una società del genere, in cui la scienza è il motore primo, è la responsabilità sociale degli scienziati è assolutamente importante. Cioè gli scienziati si devono far carico degli effetti della loro attività. E se in passato se ne sono fatti carichi in parte, per esempio quando sono scoppiate le bombe Hiroshima e Nagasaki, una parte della comunità dei fisici si è organizzata per creare un grande movimento di disarmo internazionale. Adesso la responsabilità è più vasta, non maggiore, perché lì è in gioco la sorte stessa dell'umanità e sono ancora in gioco la vita stessa della civiltà umana, ma in questo caso è l'organizzazione sociale, la società, l'uguaglianza, la disuguaglianza, l'accesso, il non accesso a componenti fondamentali della nostra vita. Ebbene, quindi la responsabilità sociale degli scienziati oggi è quella di comunicare, ovviamente, i risultati delle loro ricerche, ma anche farsi carico degli effetti. Nature è uscita in copertina, Nature è la più importante rivista scientifica al mondo insieme a Science, è una rivista inglese, Science americana, è uscita in copertina con una copertina dedicata all'impatto che stanno già avendo le nuove tecnologie, in particolare informatiche e robotiche, sul lavoro. Ci dice la copertina di Nature: guardate che voi scienziati, che sono i loro lettori, diciamo, voi scienziati dovete farvi carico di questo problema. È chiaro nella comunità scientifica che oggi questa è la responsabilità principale degli scienziati. E ovviamente gli scienziati non sono abituati a questo. Per almeno 100-150 anni sono stati abituati a vivere in una torre d'avorio, in cui le decisioni rilevanti per lo sviluppo della scienza venivano prese all'interno della stessa comunità scientifica. I rapporti col resto della società erano minimi.
Tra pari.
Sia il linguaggio sia gli interessi erano comuni. Adesso queste mura sono crollate, le decisioni rilevanti per la scienza, ma anche l'impatto rilevante della scienza sulla società in termini immediati sono enormemente aumentati. Le mura sono crollate e la gran parte delle decisioni rilevanti viene sempre più spesso presa in compartecipazione con una serie di altri pubblici, non con un pubblico solo. Una serie di altri pubblici. Sono tutte decisioni rilevanti che vengono prese, diciamo, con una serie di altri pubblici. Allora, gli scienziati devono sviluppare fino in fondo questo senso di responsabilità e quindi imparare a comunicare. Però tenendo presente che per quanti sforzi facciano, la loro agenda setting non sarà mai particolarmente efficace, forte. Attenzione a non immaginare la comunicazione della scienza come il Rio delle Amazzoni, così come lo immaginavano gli scienziati nella Torre d'Avorio. Cosa fa il Rio delle Amazzoni? Prende le acque pure dalle vette andine e poi le porta a valle, entra nella foresta, si sporca, comincia a entrare in contatto con la società. Il Rio delle Amazzoni è un grande fiume, il più grande fiume per portata del pianeta, e quindi quando arriva all'oceano riesce a penetrare per 300-400 km addirittura, non perdendo completamente la dolcezza delle sue acque. Tu per 300-400 km riesci a distinguere l'acqua del Rio delle Amazzoni dall'acqua dell'oceano. Allora immaginiamo che invece l'oceano Atlantico sia l'oceano dell'ignoranza. Allora tu con un agenda setting molto forte, gli scienziati possono penetrare per 200, 300, 400 km, quindi, però alla fine l'oceano dell'ignoranza è più grande anche del Rio delle Amazzoni. Quindi attenzione, quindi, sostanzialmente a questo. Ma un'altra cosa, cioè, diceva prima Francesco, gli scienziati e i giornalisti scientifici, questo vale anche per noi giornalisti, non sono gli unici attori della comunicazione di scienza, non sono gli unici a parlare di scienza. Come si chiama Red Ronney? Red Ronney ha cambiato l'immaginario italiano sui vaccini molto più profondamente quando non faccia Barioni, che pure è una star dei social network, che Barioni raggiunge 20.000, 30.000, 40.000 persone, tutte già fidelizzate. Chi legge Barioni legge persone che già sono convinte, perciò lo va a leggere, o semplicemente per contestarlo, ma sono fidelizzate nell'altro senso, e sono 30, 40.000, 50.000, ma Red Ronney in quella occasione ha raggiunto, non lo so, 2 milioni, 3 milioni, cioè l'agenda setting di alcuni che ha a disposizione, insomma, che hanno la capacità di fuoco che hanno alcuni non professionisti della comunicazione della scienza, può essere addirittura maggiore. Allora, invece di usare la metafora del Rio delle Amazzoni, pensiamo alla comunicazione della scienza, alla comunicazione in generale, come all'arcipelago di Venezia. L'arcipelago di Venezia, da cosa è formato? Da tante isole che sono gli attori sociali. Queste isole sono tutte collegate fra loro con più ponti. Ciascun ponte è bidirezionale, non esiste il senso unico a Venezia, nessun ponte. E poi è possibile passare da un'isola all'altra a Venezia anche senza passare per San Marco. Che cosa significa? Se noi immaginiamo l'isola di San Marco come l'isola degli scienziati, significa che posso comunicare scienza come Red Ronney senza passare attraverso lo scienziato o il professionista della comunicazione scientifica, il giornalista scientifico che più o meno fa da filtro, ma comunico direttamente con il mio. Viviamo in questo tipo di società e quindi occorre che gli scienziati e i giornalisti scientifici si rendano consapevoli della complessità del mondo della comunicazione nel quale vivono, dei limiti ma anche delle possibilità, capiscano che per assolvere a quella responsabilità a cui la società li chiama, devono cominciare a studiare come elemento professionale il sistema di comunicazione. Senza il quale, se non lo studi, se non lo capisci, se non sai come funziona, non sarai mai efficace.
Prima dicevamo che alle scuole superiori bisogna studiare meglio la scienza o dare delle chiavi che possono aiutare poi a capire determinate nozioni. Ecco, bisognerebbe aggiungere nei curriculum, nei corsi di laurea in biologia e medicina, in materia scientifica, anche dei corsi di comunicazione della scienza, perché fin dal principio, dai primi anni dell'università, si riescono a capire quelle piccole regole del gioco, quelle chiavi per potersi fare capire meglio. E poi un altro problema, che è quello degli scienziati, molto spesso in questa famosa torre orario d'avorio è quella di svegliarsi tardi, quando l'idea o quella fake news ormai si è radicata. Facciamo l'esempio di Stamina. Stamina è riuscita ad andare avanti dopo che le Iene per mesi sono riuscite a fare molti servizi, sono riuscite a portare quei bambini, quindi a giocare sul fatto dell'empatia. E quando solo il caso Stamina è arrivato al Parlamento e il ministro, che era Balduzzi all'epoca mi pare, diede il finanziamento senza passare dal via, a quel punto la comunità scientifica ha incominciato a criticare il metodo, che non era scientifico già prima. Ecco, le due chiavi devono essere queste: gli scienziati fin dai primi anni di università devono capire come si comunica e non devono avere paura della comunicazione, perché una cosa che capita spesso quando facciamo le interviste o altro è trovare dei ricercatori che pensano di avere davanti un nemico, e quindi, riuscendo a capire le regole del gioco, sono più aperti e riescono a raccontare meglio la loro ricerca o a contestualizzare meglio una notizia. E l'altra cosa è quella di avere una comunità scientifica più vigile, più presente nella vita quotidiana.
I focus di Micronerds, la scienza in pillole.
Io direi di chiudere anche qua questa nostra chiacchierata. È stato veramente un piacere avere un giornalista.
Vi accontentate di poco, diciamo.
No, anzi, non è vero. Ringraziamo Francesco Aiello per questa conduzione insieme a noi, Pietro Greco,
grazie,
io sono
grazie.
Rossella Biagi, studenti dell'Università di Studi di Perugia, Facoltà di Scienze della Comunicazione, primo anno, e sono stati veramente grandiosi. Vi diamo appuntamento ovviamente alla prossima puntata di Micronerds.
Ecologia, scienza, conoscenza. Micron Hertz, la divulgazione scientifica on air, un programma a cura di Radiofonica e rivista Micron.